Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni, un libro con più di 40 autori diversi, un libro scritto da un medico, un re, un pescatore, un poeta, un libro scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere, su un'isola, un libro scritto in Asia, Africa ed in Italia, un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole, lettere personali e soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
Bentornati a tutti, benvenuti, se è la prima volta che ci state ascoltando, questo è Il libro più letto. Io sono Daniela, più tardi ci ascoltiamo Enzo, che ci parlerà appunto sui libri che compongono il libro più letto, la Bibbia. Bene, cominciamo subito la nostra puntata con Love Takes Time, Ryan Duncan. Ci sentiamo più tardi.
Il libro più letto. Scritto proprio per te.
Been lied to, maybe mistreated, taken for granted.
Con l'inizio della settimana anche Enzo comincerà con l'introduzione del Nuovo Testamento.
Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
È così arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi, carissimi amici ascoltatori, e siamo pronti per questa nostra prima puntata della settimana. Oggi inizieremo lo studio del Nuovo Testamento, precisamente dei Vangeli. Naturalmente, per prima cosa facciamo una introduzione. Ricordate che la Bibbia è formata da 66 libri scritti da almeno 20 autori, e alcuni pensano anche a una quarantina di autori diversi. È divisa in due parti, Vecchio e Nuovo Testamento. Il Vecchio Testamento tratta argomenti e fatti riferiti al popolo di Israele dalle origini fino al ritorno dalla deportazione di Babilonia. Poi ci sono 400 anni di silenzio, dopodiché prosegue la storia di Israele e della Chiesa, partendo dalla nascita di Gesù per arrivare alla rivelazione dell'Apocalisse scritta dall'Apostolo Giovanni. Il Nuovo Testamento comprende i quattro Vangeli, il libro degli Atti degli Apostoli, che parla della nascita delle varie chiese, poi ci sono le lettere scritte a queste chiese o a singole persone da parte degli Apostoli, e infine l'Apocalisse, che ci parla di profezie e eventi futuri. Il Vecchio Testamento è suddiviso in quattro parti: Pentateuco, libri storici, poetici e profetici. Il Vecchio Testamento introduce il Nuovo, e buona parte del Nuovo Testamento non potrebbe essere compreso se non si conoscesse il Vecchio. La conoscenza di Dio, i suoi attributi di potenza, sapienza, bontà, santità, li troviamo tutti nei primi capitoli della Genesi, e a questi si fa riferimento in tutta la Scrittura. Anche la natura dell'uomo, la sua caduta, che troviamo sempre in Genesi, sono indispensabili per capire la lettera che Paolo scrisse ai Romani. Non potremmo nemmeno capire la missione del Figlio di Dio e la storia della redenzione. La promessa della venuta di Gesù la troviamo a partire dalla Genesi. Anche sull'argomento della fede c'è da dire che non potremmo comprendere le verità espresse nelle lettere ai Romani e ai Galati se non avessimo gli esempi di Abramo e dei patriarchi. Questo fatto ci fa vedere come, ad esempio, il Pentateuco sia una introduzione essenziale per tutta la parola di Dio, perché ci dà una rivelazione progressiva di Dio in relazione al suo popolo. Prima di passare al primo Vangelo, Matteo, vorrei colmare la lacuna storica esistente tra il Vecchio, anche detto Antico Testamento, e il Nuovo Testamento, per poter apprezzare e avere la giusta comprensione del Nuovo Testamento. È quasi essenziale conoscere qualcosa di questo periodo, che è approssimativamente di 400 anni. Questo è un lasso di tempo che va dai giorni di Neemia, in Malachia, alla nascita di Gesù Cristo a Betlemme. Sapete, dopo che il profeta Malachia ebbe parlato, il cielo divenne silenzioso. Per così dire, la stazione radio di Dio smise di trasmettere e non ci furono più programmi per 400 anni. Poi, un giorno, l'angelo dell'Eterno apparve a un sacerdote di nome Zaccaria che pregava davanti all'altare nel Tempio di Gerusalemme. L'angelo gli diede l'annuncio della nascita di un figlio che sarebbe poi stato Giovanni il Battista, che è il precursore del Signore Gesù. Sappiamo che avvennero grandi cose in questo intervallo di 400 anni, anche se questo è un periodo silenzioso per quanto riguarda la Scrittura. Questo periodo della storia del popolo di Israele fu molto eccitante e allo stesso tempo molto tragico. La condizione interna di Giuda fu trasformata radicalmente. Una nuova cultura, diverse istituzioni, organizzazioni sconosciute sorsero in quel periodo, e molte di queste novità si trovano nel Vangelo di Marco. La storia mondiale aveva fatto grandi passi nell'intervallo tra il Nuovo Testamento e l'Antico. Quest'ultimo si chiude con l'impero medio-persiano come potenza dominante e anche l'Egitto non era da sottovalutare. Durante questo periodo entrambi uscirono di scena. Il potere passò dall'est all'ovest, dall'oriente all'occidente, dall'Asia all'Europa, dalla Medo-Persia alla Grecia. E quando si apre il Nuovo Testamento, una nuova potenza mondiale, Roma, governa il mondo. Considerare alcuni avvenimenti storici salienti ci darà una visione più completa di questo periodo, poiché gli storici non sono concordi sulle date e queste sono da ritenersi approssimative. Nel 480 a.C. Serse, il persiano, vinse contro i greci alle Termopili, ma fu sconfitto da un temporale, a dire il vero, nella battaglia di Salamina. Questo fu l'ultimo tentativo da parte dell'Est di dominare il mondo. Nel 333 a.C. dall'ovest venne Alessandro il Grande, chiamato il caprone col grande corno, nell'ottavo capitolo del libro del profeta Daniele. Alessandro guidò le forze unite della Grecia alla vittoria sui persiani a Issus. Nel 332 a.C. Alessandro il Grande, o Alessandro Magno, arrivò a Gerusalemme, dove venne a conoscenza della profezia che lo riguardava, perciò risparmiò la città. Gerusalemme fu una delle poche città che furono risparmiate. Nel 323 a.C. Alessandro Magno morì sulla via per la Persia, dove pare avesse intenzione di trasferire il centro del suo impero, che fu diviso tra i suoi quattro generali. Nel 320 a.C. la Giudea fu annessa all'Egitto da Tolomeo Soter. Nel 312 a.C. Seleuco fondò la Seleucidia, che è la odierna Siria, e cercò anche di occupare la Giudea, che si trasformò così in un campo di battaglia tra la Siria e l'Egitto. Questa piccola regione divenne uno stato cuscinetto, in quanto queste due nazioni andavano su e giù per la terra di Giudea nelle loro incursioni belliche. Nel 203 a.C. Antioco il Grande prese Gerusalemme e la Giudea passò sotto il dominio della Siria. Nel 170 a.C. Antioco Epifane prese Gerusalemme e profanò il Tempio. Daniele aveva parlato di lui definendolo il piccolo corno, Daniele 8, versetto 9. Egli venne chiamato il Nerone della storia ebrea. Nel 166 a.C. Mattatia, un sacerdote giudeo, sollevò una rivolta contro la Siria. Questo fu l'inizio dell'era maccabeica. Forse Israele non soffrì mai così tanto e non fu mai così eroico. Giuda Maccabeo, il cui nome significa il martello, fu il leader che guidò la rivolta. Nel 63 a.C. il romano Pompeo prese Gerusalemme e il popolo di Israele passò sotto il dominio di una nuova potenza mondiale. Alla nascita di Gesù e durante tutto il tempo del Nuovo Testamento, Israele fu governato dall'impero romano. Nel 40 a.C. il senato romano elesse Erode come re di Giudea. Non ci fu mai una famiglia o un uomo più malvagio. Nel 37 a.C. Erode prese Gerusalemme e uccise Antigone, l'ultimo dei sacerdoti Maccabei. Nel 31 a.C. Cesare Augusto divenne imperatore di Roma. Nel 19 a.C. si diede inizio alla costruzione del Tempio di Erode. I lavori durarono per molto tempo durante il Nuovo Testamento. E infine, nel 4 a.C. circa, il nostro Signore Gesù nacque a Betlemme. Può sembrare strano dire che Gesù nacque nel 4 a.C., ma è l'incertezza di data di cui parlavamo all'inizio. È come dire che siamo nel 2000, anche se il calendario segna diversamente.
Stai ascoltando Il libro più letto.
A seguito degli eventi storici di cui abbiamo parlato prima, ci furono dei cambiamenti radicali nella nazione di Giudea. Dopo la cattività babilonese, Israele passò dalla idolatria a una lotta frenetica per la santità legale. La legge divenne il loro idolo. L'ebraico classico lasciò il posto all'aramaico come lingua di tutti i giorni, ma rimase nelle sinagoghe che divennero il centro della vita giudaica. Sorsero anche gruppi e partiti che non erano mai stati menzionati prima nell'Antico Testamento. Il primo gruppo che incontriamo sono i farisei. I farisei erano il partito dominante. Nacquero per tutelare la cultura ebraica contro le influenze straniere. Erano stretti legalisti che credevano profondamente nell'Antico Testamento. Erano nazionalisti, volevano ristabilire il regno della stirpe di Davide e per questo erano un partito politico e religioso. Oggi li definiremmo fondamentalisti dal punto di vista teologico e dell'estrema destra politica. Sadducei. I Sadducei erano costituiti da gente ricca, ben disposta socialmente, che cercavano di liberarsi della tradizione. I Sadducei erano liberali nella loro teologia e rigettavano il soprannaturale. Così si opponevano ai farisei. I Sadducei erano vicini ai greci epicurei, la cui filosofia era «mangia, bevi, sii allegro, perché domani morrai». Possiamo avere un'idea sbagliata dei Sadducei. Essi tentavano di raggiungere la buona vita. Pensavano di poter vincere i loro appetiti carnali soddisfacendoli. Ai nostri giorni molta gente segue ancora questa filosofia. Dopo i farisei e i sadducei ci sono gli scribi, formano il terzo gruppo. Gli scribi erano un gruppo di esponenti professionali della legge, erano più interessati alla lettera che allo spirito della legge. Quando Erode ha chiamato gli scribi e ha domandato dove Gesù sarebbe dovuto nascere, egli sapevano che era in Betlemme. Forse pensi che a questo punto si sarebbero affrettati ad andare a vederlo, ma non erano interessati, sono stati assorbiti dalla lettera della legge. È pericoloso volere l'informazione e la conoscenza della Bibbia senza renderla parte integrante delle nostre vite. È importante conoscere la parola di Dio. È un desiderio lodevole, ma dobbiamo anche applicare questa conoscenza alla nostra vita, passarla così poi agli altri. Troviamo poi il quarto gruppo, gli erodiani. Erano un partito dei tempi di Gesù ed erano degli opportunisti politici. Volevano garantire la presenza di Erode sul trono per restare al potere. E questo è stato un periodo di grande attività letteraria, anche se non c'era nessuna rivelazione da Dio. L'Antico Testamento è stato tradotto in greco ad Alessandria d'Egitto durante il periodo dal 285 al 247 a.C. È stato tradotto da 6 membri di ciascuna delle 12 tribù, da cui il nome della traduzione Septaginta, che significa dei 70. Questa traduzione è stata usata da Paolo e Gesù sembra abbia fatto citazioni da questa versione. Sebbene questo fosse un periodo di silenzio da parte di Dio, era evidente che egli stava preparando il mondo per la venuta di Cristo. I giudei, i greci, i romani e le moltitudini dell'Oriente dovevano tutti essere preparati per la venuta del Salvatore. I quattro Vangeli sono diretti alle quattro principali categorie di persone di quel tempo. Thank you. Matteo è stato scritto per la nazione di Israele, è stato scritto in ebraico ed è stato diretto alle persone religiose. Marco ha scritto per i romani. Il romano era un uomo di azione che credeva che governo, legge e ordine erano il modo con cui avrebbe potuto controllare il mondo. Molta gente oggi pensa lo stesso. È vero che ci devono essere leggi, ordine, ma i romani presto capirono che non potevano regnare solo con quelle cose. Il mondo aveva bisogno di sentire di una persona che credeva nella legge e nell'ordine, ma che offriva anche il perdono dei peccati, la grazia, la misericordia di Dio. Questo è il Dio che Marco presenta ai romani. Il Vangelo di Luca è stato scritto ai greci, all'uomo pensante, intellettuale. Il quarto Vangelo, Giovanni, è stato scritto direttamente per chi crede, ma indirettamente per l'Oriente, dove c'erano i misteriosi milioni che aspettavano un giorno di liberazione. C'è ancora oggi gente come loro. L'uomo religioso ha bisogno di Cristo, non della religione. L'uomo di potere ha bisogno di un salvatore che abbia il potere di salvarlo. L'uomo pensante ha bisogno di uno che possa andare incontro alle sue necessità mentali e spirituali. E certamente ogni uomo ha bisogno di conoscere un salvatore che può non solo salvarlo, ma anche risollevarlo così che possa vivere per Dio. Parliamo ora dello scrittore del Vangelo di Matteo. Questo Vangelo è stato scritto da un pubblicano che Gesù chiamò in un modo deciso. Possiamo leggere questa chiamata in Matteo capitolo 9, versetto 9. Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli, alzatosi, lo seguì. Matteo era un seguace del Signore Gesù, un apostolo. Abbiamo la conferma che ha scritto il suo Vangelo in ebraico per la nazione di Israele, un popolo religioso. Questo è un libro chiave, un libro straordinario, perché attinge dall'Antico Testamento e riporta più profezie di qualsiasi altro libro. Matteo è il solo Vangelo che menziona la Chiesa per nome. Matteo 16:18. Su questa roccia costruirò la mia Chiesa. Il Vangelo di Matteo presenta il programma di Dio. Il Regno del Cielo è un'espressione particolare di questo Vangelo. Ricorre 32 volte, la parola regno 50 volte. Il regno e la chiesa non sono la stessa cosa, non sono sinonimi, benché la chiesa sia nel regno, c'è molta differenza. Per esempio, Roma è in Italia, ma non è l'Italia. Allo stesso modo la chiesa è nel regno, ma il regno del cielo è il regno dei cieli sopra la terra. La chiesa è in questo regno. Il regno del cielo è il tema di questo Vangelo. Chi stabilirà quel regno sulla terra? È il Signore Gesù. E di questo parleremo ancora domani, quando avremo ancora una volta l'occasione di riaprire il Vangelo di Matteo. Allora non mi resta altro che ringraziarvi, che augurarvi un buon riposo. Intanto ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama l'800 13 40 97 800 13 40 97. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
features of our God and King. Lift up your voice and with us sing. Sun, moon and stars rejoice on high. Praise to the Lord of light divine.
Bene, come sempre vi ricordo il nostro indirizzo se volete scriverci, richiederci una copia della Bibbia o il testo della puntata. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. A tutti, ciao!
Su www.bibbia.it potrai ascoltare 24 ore al giorno di programmi cristiani direttamente sul tuo computer. E per ascoltarci via satellite o per sapere le frequenze in FM, chiamalo 0362 24 54 00. 0362 24 54 00. Oppure scrivi una mail a redazione@bibbia.it. redazione@bibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.